Il regno si trasformò in uno stato di polizia. Il ministero della polizia, che fu abolito nel 1848, fu ristabilito nel 1852 e disponeva di una rete immensa di collaboratori e di spie, e di questi si serviva per rastrellare le province alla ricerca di gruppi e di individui rivoluzionari o cosiddetti rivoluzionari, e tenere sotto il costante controllo qualunque movimento di persone, di idee e persino di cose. I soggetti leali cosiddetti, cioè presidenti delle accademie scientifiche, ma anche le tenutarie dei bordelli, tutti furono incoraggiati a riferire su colleghi, su amici, su clienti. La gente si sdegnava, cioè diceva proprio qualunque denuncia anonima veniva accolta ad occhi ciechi e la polizia procedeva immediatamente su denunce anonime, gettando nelle carceri cittadini onesti, cittadini insospetti, cittadini totalmente estranei a una qualunque cosa. L'operato di polizia aveva lo scopo di controllare quello che succedeva, ma soprattutto serviva a scoraggiare una qualunque attività, a scoraggiare anche il pensiero. Si era parlato nel regno, allora, la prima volta l'aveva detto la Farina, si è parlato del fatto che il regno si era circondato come da una muraglia della Cina, e questa metafora fortunata della muraglia cinese viene ripetuta da vari scrittori, cioè si parlava di un muro napoletano che era come un muro cinese, perché era proprio la seclusione del regno. Furono non solo introdotte tutte quelle censure, proibizioni e controlli, ma anche le barriere protettive che erano state erette oltre un qualunque bisogno dell'economia, come il dazio su libri importati, la proibizione di importazione praticamente di qualunque cosa. E dunque il regno venne isolato, venne chiuso. Questo periodo di isolamento è anche un periodo di depressione economica e di depressione morale, di depressione psicologica. Tutti i progetti di riforme furono abbandonati, persino quelli più cauti, perché il re e il governo li interpretavano ora soltanto come una critica del proprio operato. Per cui, per esempio, furono bloccate le costruzioni ferroviarie. Vi ricordate che il regno era all'avanguardia in Europa nelle costruzioni ferroviarie, ma tutto ciò fu interrotto. Il governo temeva le novità fino a tal punto che non voleva autorizzare che venisse aperta a Bari una succursale del Banco di Napoli. E soltanto l'apertura di questa succursale ci ha messo qualcosa come 9 anni, e fu aperta soltanto nel 1857. La spesa per l'istruzione e per i lavori pubblici, cioè quelle importantissime opere degli anni 40, fu ridotta drasticamente. Moltissime scuole furono chiuse e altre, come si diceva, furono monopolizzate da istituzioni religiose. Metà della spesa pubblica adesso era destinata all'esercito e alla polizia. I servizi sociali, che erano cresciuti nel periodo degli anni 40, adesso di nuovo furono ridotti moltissimo e affidati alla Chiesa. Le energie imprenditoriali dunque furono soffocate, il commercio stava languendo a causa delle tariffe, poi anche per la fuga di investitori e la fuga dei commercianti stranieri. Se ne andarono dal regno tutti quegli intellettuali, pittori, artisti stranieri che erano una presenza così importante negli anni 30, negli anni 40. Soffrirono quasi tutti, ma non tutti. La restaurazione favorì l'esercito, favorì la polizia, la chiesa e in parte i contadini. Cioè l'esercito e la chiesa guadagnarono potere e finanziamenti grazie allo stato di polizia e alla feroce repressione. La chiesa, come si era già detto, ottenne un'estensione grandissima delle sue prerogative e l'estensione e l'applicazione piena del concordato del 1818, cioè il potere di censura, il controllo sull'istruzione pubblica, il controllo sulla beneficenza e sui consigli generali degli ospizi. La 51 vescovi degli 88 che esistevano nel regno furono nominati dopo il 48, cioè una grandissima maggioranza. 5 su 8 vescovi furono nominati dopo i 48 e la loro qualifica principale fu quella della totale sudditanza alla monarchia. Si diceva che il cardinale arcivescovo e il ministro della guerra e il ministro della polizia erano le potenze, le tre potenze. Ma si diceva anche che ottennero qualche guadagno i contadini. È un punto importante. Ottennero qualche soddisfazione sulle questioni delle usurpazioni e delle terre comuni, e questo più promesse che veramente soddisfazioni reali, ma ottennero anche l'allentamento della pressione fiscale e l'abolizione della odiatissima tassa sul macinato. E questo fece sì che i contadini, che nel 48, come abbiamo visto, furono alleati con i liberali, con i rivoluzionari, adesso si staccarono da questi, e questo poi porterà la gente come Settembrini, che nel 47 scrisse la protesta del popolo delle due Sicilie, invece poi scrisse con un grande disprezzo del mondo contadino, ne parlò come 8 milioni di sudditi leali riempiti di ricotta. Dunque le vittime della repressione furono la borghesia imprenditoriale e commerciale, ma il posto che persero anche molte delle conquiste che avevano guadagnato negli 50 anni precedenti, nel mezzo secolo precedente. Ma quelli che persero di più, che furono più perseguitati, furono l'intelligenza. Su questa la repressione si abbatté con la maggiore furia. E in qualche maniera era come un tentativo di far perdere al regno quell'identità che stava guadagnando e stava costruendo. E teniamo presente che questo dissanguare le avanguardie intellettuali del regno è già la terza volta che succede nel giro di 50 anni, cioè questi furono i grandi perdenti dopo la rivoluzione partenopea del 1799, furono l'oggetto della persecuzione dopo la sconfitta della rivoluzione liberale del 1820-21, e adesso è la terza volta che questo ceto intellettuale viene colpito.